Breve racconto del Risorgimento di Bruno Ezzi. Quinta puntata. Lo scoppio della prima guerra di indipendenza e la Repubblica Romana.
Il 23 marzo, convinto che Dio lo avesse chiamato a guidare la causa italiana, e sotto pressione per le richieste di aiuto giunte da Milano, Carlo Alberto dichiarò guerra all'Austria. Era un atto di estremo coraggio da parte del re, che in Europa era diplomaticamente isolato. Forse l'audacia del sovrano era dettata dalle sue convinzioni religiose e dalle sue condizioni di salute in rapido peggioramento. Come ha scritto Paolo Pinto, la morte non poteva più fargli paura, anzi, era forse la soluzione, l'inizio della vera vita. Perciò Carlo Alberto, contraddicendo la sua natura, si dispose a quella guerra senza esitare, come chi segue una linea tracciata dalla provvidenza. Carlo Alberto si recò in Lombardia, dove stavano arrivando molti volontari, tra i quali molti studenti, da varie parti d'Italia. Subito dopo l'arrivo del re a Milano, si allargò la spaccatura tra gli aristocratici, che desideravano una fusione tra Piemonte e Lombardia sotto Carlo Alberto, e i democratici, appartenenti quasi tutti alla classe media, favorevoli alla Repubblica. Questa divisione non avrebbe certo giovato alla causa dell'unità. Anche a Roma i liberali chiesero al Papa di intervenire. Sotto la guida del generale piemontese Durando, il 24 marzo, truppe pontificie lasciarono la capitale per raggiungere i confini dello Stato. Pio IX, pur intimamente contrario alla guerra, aveva ancora una volta ceduto alle pressioni popolari e permesso la mobilitazione, ma col solo ordine di presidiare i confini al fine di evitare che soldati austriaci sconfinassero per sfuggire ai piemontesi. Pur simpatizzando per la causa italiana, il pontefice non poteva permettere che si aggredissero gli austriaci in suo nome. Da Vienna arrivavano rapporti sempre più allarmanti sulla diffusione di opuscoli antiromani, nei quali si minacciava uno scisma. Il 29 aprile Pio IX prese la decisione. Davanti al concistoro dei cardinali pronunciò una locuzione in cui affermava di non poter dichiarare guerra a una nazione i cui membri erano i suoi figli spirituali. Egli si sentiva rappresentante di un Dio di pace e non intendeva schierarsi contro gli austriaci, protettori del cattolicesimo nell'Europa centrale. Il Papa non poteva davvero desiderare l'unità d'Italia, che gli avrebbe tolto il potere temporale. Con la locuzione, la favola del Papa liberale si infranse per sempre. Viva Pio IX divenne accidenti a Pio IX. Con la rinuncia del Papa, anche gli altri sovrani richiamarono le loro truppe. L'ampia partecipazione popolare al processo risorgimentale era durata solo pochi mesi. La guerra però continuò e il regno di Sardegna ottenne alcuni parziali successi. La vittoria di Pastrengo, il 30 aprile, avrebbe potuto dar luogo all'occupazione di Verona, ma la mancata insurrezione della popolazione e la sostanziale sconfitta nella battaglia di Santa Lucia, 6 maggio, fecero assumere al re un atteggiamento molto più cauto. La vittoria di Goito, il 30 maggio, favorita dal sacrificio dei volontari toscani e napoletani a Curtatone e Montanara, che riuscirono a rallentare gli spostamenti degli austriaci, permise l'occupazione della città fortificata di Peschiera. Per il momento ci si poteva illudere che la guerra stesse volgendo a favore dei piemontesi. Carlo Alberto, però, più che preoccuparsi di sconfiggere gli austriaci, parve interessato all'annessione di Milano mediante plebisciti. Questo atteggiamento produsse una lunga scia di sospetti e accuse che ruppero il clima di unità nazionale. E intanto gli austriaci stavano ricevendo importanti rinforzi. Il 4 luglio Carlo Alberto si incontrò con Garibaldi, che era tornato dall'America meridionale dopo l'esilio seguito agli eventi del 1834. Il re lo accolse con freddezza e lo rimandò al ministro della guerra Franzini, al quale scrisse che sarebbe stato disonorevole attribuire il grado di generale a un simile elemento. I piemontesi quindi non approfittarono del successo e concessero al nemico il tempo di riorganizzarsi. Anche a causa di un errore strategico di Carlo Alberto, quello di non chiudere i passi della Svizzera, gli austriaci riuscirono a passare e con la battaglia di Custoza del 25 luglio rovesciarono le sorti della guerra, sconfiggendo pesantemente i piemontesi e costringendoli a chiedere un armistizio. Carlo Alberto dovette abbandonare Milano e riguardare il Ticino. Il 9 agosto a Vigevano il generale Carlo Carnera di Salasco firmò l'armistizio valido per 6 settimane, trascorse le quali avrebbe potuto essere prorogato di comune accordo o denunciato 8 giorni prima della ripresa delle ostilità. Visto il rifiuto di Carlo Alberto, Garibaldi si era rivolto al governo milanese, che gli offrì la nomina a generale. Pur sapendo dell'armistizio, scelse di non rispettarlo e dopo il successo nella battaglia di Luino, 15 agosto, fu sconfitto e costretto a fuggire in Svizzera. La sconfitta di Custoza e l'improvvisa stipula dell'armistizio produssero nel 1848 una crisi dei moderati, che furono esautorati dal ruolo di guida del movimento indipendentista. L'alternativa mazziniana riprese vigore, era giunta l'ora delle repubbliche. Nell'ottobre 1848, a causa di un minaccioso moto di protesta, il Granduca Leopoldo II aveva abbandonato la Toscana. A Firenze, all'inizio del 1849, si era insediato un governo rivoluzionario presieduto da Giuseppe Montanelli, Francesco Domenico Guerrazzi e Giuseppe Mazzoni, che proposero la convocazione di un'assemblea costituente italiana, rifiutando la fusione inutilmente caldeggiata da Mazzini con la neonata Repubblica Romana. Ancora una volta prevalsero i sospetti e le rivalità tra le città. L'atavico provincialismo italiano costituiva un potente ostacolo sulla via dell'unificazione. Ad ogni modo, la Repubblica Fiorentina non durò a lungo. Nel mese di maggio gli austriaci occuparono Firenze e a luglio Leopoldo era di nuovo sul trono. Il 24 novembre, Pio IX, dopo aver pregato nella sua cappella privata al Quirinale, dismise l'abito papale e indossò un vestito più semplice. Una carrozza lo attendeva nei pressi di un'uscita secondaria per condurlo a Gaeta, dove sarebbe stato ospitato dal sovrano di Napoli, Ferdinando II, al quale aveva chiesto asilo. Ma perché Pio IX aveva abbandonato lo Stato Pontificio? A Roma, il 15 novembre, era stato assassinato il capo del governo, Pellegrino Rossi. Il giorno seguente, le proteste e le intimidazioni della folla verso la curia erano divenute sempre più pesanti. Nella piazza era apparso un cannone puntato contro il Quirinale e un prelato che si trovava nello stesso palazzo era stato colpito da un colpo di fucile. Pio IX, temendo che la rivoluzione stesse per esplodere, pensò di lasciare Roma per chiedere aiuto alle potenze cattoliche. In una situazione di così grave incertezza, la Camera provò a inviare dei delegati a trattare, ma il Papa non li volle ricevere. A quel punto i deputati nominarono una giunta di Stato, che sciolse il Parlamento e indisse le elezioni, a suffragio universale maschile, di un'assemblea costituente. Nel febbraio 1849 l'assemblea dichiarò la fine del potere temporale del Papa e proclamò la nascita della Repubblica Romana. Mazzini fu invitato a guidare il processo rivoluzionario e, abbandonato il suo rifugio svizzero, giunse a Roma ai primi di marzo. Dopo la disfatta di Novara, al fine di salvare la Repubblica, l'Assemblea nominò un triumvirato per il governo della città, composto, oltre che da Mazzini, da Carlo Armellini e Aurelio Saffi. Naturalmente, visto il suo enorme prestigio, il vero e unico dittatore era Mazzini. Al fine di finanziare la vita del nuovo Stato, l'Assemblea nazionalizzò tutti i beni della Chiesa, abolì inoltre la pena di morte e il Tribunale dell'Inquisizione, istituì il matrimonio civile e la libertà di istruzione. Intanto in Francia era stato eletto Presidente della Repubblica un nipote di Napoleone I, Luigi Napoleone Bonaparte. Quest'ultimo, per mantenere l'appoggio delle gerarchie cattoliche che avevano favorito la sua elezione, aveva deciso di inviare in Italia 15.000 soldati guidati dal generale Oudinot per restaurare il potere del Papa. Dopo aver occupato Civitavecchia, i francesi attaccarono Roma, ma vennero respinti dai legionari di Garibaldi, eletto anch'egli nell'assemblea costituente. Il Nizzardo, il cui valore emerse pienamente durante la difesa dell'urbe, riuscì a mettere in fuga anche l'esercito del re di Napoli. Anche se può apparire strano, appena giunto a Roma l'eroe era considerato da alcuni ufficiali, tra i quali Carlo Pisacane, un tattico mediocre, e quindi il comando supremo dell'esercito era stato affidato al romano Pietro Roselli. Questo creò sensibili difficoltà, poiché Garibaldi, che era la figura più prestigiosa dell'esercito della Repubblica, si mostrava restio ad obbedire agli ordini di Roselli. Nelle sue memorie, l'eroe dei due mondi si lamentò anche di Mazzini, accusandolo di non saper dirigere la guerra, di non aver preso misure di salute pubblica contro i preti e di non aver condiviso alcune sue proposte, come quella di invadere il regno napoletano, il di cui esercito sconfitto trovavasi nell'impossibilità di rifarsi e le di cui popolazioni ci aspettavano a braccia aperte. Anche gli austriaci si erano mossi, occupando le legazioni e Ancona. Era quindi fatale che Roma, con le sue 18 miglia di mura da difendere, non avrebbe resistito a lungo alle soverchianti forze nemiche. Nella difesa della città trovarono la morte alcune tra le figure più note del Risorgimento. L'impavido colonnello Luciano Manara, già eroe delle 5 giornate di Milano, fu colpito al petto da un proiettile durante la difesa di Villa Spada. Aveva 24 anni. Goffredo Mameli, autore della poesia Il canto degli italiani, più nota come Fratelli d'Italia, che, musicata da Michele Novaro, sarebbe divenuta l'inno nazionale italiano nel 1946, fu ferito a una gamba durante un assalto alla baionetta all'inizio di giugno. La lesione non fu adeguatamente curata e in breve tempo sopraggiunse la cancrena, che costrinse il medico Agostino Bertani, suo amico, ad amputargli l'arto. L'operazione non fu eseguita a regola d'arte e circa un mese dopo Mameli morì per un'infezione. Aveva 21 anni. Per un giovane di oggi è difficile comprendere lo spirito di sacrificio che animava quei giovani di allora. Nel mondo attuale, dove i piaceri, i consumi e l'esigenza di benessere individuale sono le uniche res sacre, dove la retorica dei diritti raggiunge livelli iperbolici, il sacrificio di sé, in nome di un progetto collettivo, non può apparire che una smunta chimera. Ai primi di giugno giunse una grave sconfitta strategica per i difensori, la conquista di Villa Corsini da parte dei francesi. Infatti, da quella posizione sul Gianicolo, si poteva bombardare a piacimento la città. Solo un miracolo poteva salvare la Repubblica. Il miracolo non avvenne, e nel luglio del 49 l'Assemblea Repubblicana giudicò impossibile ogni resistenza e decise la capitolazione. Garibaldi invitò tutti coloro che volevano continuare a lottare a seguirlo nel tentativo di prestare aiuto a Venezia, che non si era ancora arresa. I garibaldini però, dopo numerose defezioni, dai 4.000 iniziali si erano ridotti a poche centinaia, si fermarono a San Marino, dove Garibaldi sciolse il piccolo esercito. Nonostante tutto, gli sperava ancora di giungere a Venezia e, con gli ultimi volontari rimasti, si imbarcò a Cesenatico. Per mala sorte, la luna piena rendeva ben visibili le barche e i garibaldini furono presto intercettati dagli austriaci, che ne arrestarono la maggior parte. Garibaldi riuscì a toccare terra non lontano da Ravenna. Fu allora che, in preda a febbrili convulsioni, trovò la morte Anita Garibaldi, moglie dell'eroe. Figura quasi leggendaria del Risorgimento italiano, era l'immagine ideale di una guerriera, tutrice dei diritti dei popoli. Indro Montanelli ha raccontato così l'episodio. Fra canneti e canali, Garibaldi riuscì a sfuggire, trascinando a braccio Anita, sempre più livida, sempre più gonfia, e con due fili di saliva ai margini della bocca. Doveva portarsi nel ventre un bambino morto che la stava avvelenando. La povera donna spirò in una cascina presso Ravenna, dove avevano trovato rifugio. E Garibaldi non ebbe neanche il tempo di seppellirla. Gli austriaci stavano per sopraggiungere. Grazie all'aiuto di alcuni patrioti, tra cui possiamo ricordare il sacerdote di Modigliana, Don Giovanni Verità, che lo nascose a casa sua, Garibaldi riuscì a valicare gli Appennini e a raggiungere Porto Venere in Liguria. Fu poi condotto a Genova, dove venne arrestato e, dopo qualche giorno di carcere, costretto all'esilio. Intanto a Roma, i triunviri, prima di lasciare la città ai francesi, promulgarono la Costituzione repubblicana più moderna, più laica e più democratica tra quelle elaborate sino ad allora. Sotto molti aspetti anticipava i contenuti della Costituzione italiana attuale.